You know, everyone thinks we suck and, you know, can't win any games. So we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy for life.
They look straight from the Harlem streets. I don't play y'all pussy down with the Harlem heat. All of a sudden niggas got a problem with me.
Bentornati a tutti gli amici di Patriot Train, io sono il vostro Francesco e come ogni settimana vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata di Patriot Train in uscita ogni martedì sulle frequenze di The Cutting Edge Radio. Noi salutiamo gli amici degli altri programmi, gli altri podcast della grande famiglia di The Cutting Edge, ma soprattutto un saluto e un ringraziamento a voi che siete di nuovo qua a seguirci come ogni settimana. Questa settimana puntata un po' atipica perché cadiamo in mezzo ad una specie di mini bye week, perché abbiamo giocato il Thursday night contro Thursday night vittorioso, tra l'altro, contro i New York Giants, e poi andiamo questa volta in trasferta a New York, andremo, per meglio dire, in casa dei Giants per il Monday Night Football. Quindi lieve, brevissima pausa per i nostri che hanno approfittato di qualche giorno di riposo. Praticamente sono ripresi gli allenamenti oggi, se ci state ascoltando il giorno d'uscita del podcast, quindi il martedì, dal Thursday Night sono passati questi 3 o 4 giorni in cui i giocatori hanno potuto tirare un attimino il fiato, anche perché ricordiamo che nonostante la vittoria nel Thursday night abbiamo giocato seconda parte di gara, il secondo tempo, praticamente costretti a schierare una sola formazione offensiva, visto che si sono fatti male tutti, piano piano si sono fatti male, era già assente Dorsett, poi si è fatto male Gordon e si sono fatti male tutta una serie di altri giocatori, quindi anche lo stesso Tom Brady ha detto ai microfoni locali che non è mai successo in 20 anni di carriera, non si ricorda che per infortuni o quant'altro la sua squadra fosse costretta a poter schierare una sola formazione offensiva, e quindi infortuni che magari andremo sicuramente più avanti a approfondire, ma non sembrano gravissimi, fatto sta che sono tanti e quindi cade a fagiolo come il pane questa mini sosta, chiamiamola così, tra un match e l'altro, di una decina di giorni di pausa per tornare poi appunto a giocare una difficile trasferta che vedremo tra poco come mai si prospetta ancora più difficile di quello che sembrava sulla carta, in casa appunto dei Jets. Faccio un saluto agli altri ragazzi di Patriot Train. Voi sapete che come al solito trovate tutte le nostre pubblicazioni su www.patriottrain.com e poi seguiteci ovviamente sui social. Su Twitter siamo @patriottrain3, su Instagram patriottrainig e su Facebook basta cercare Patriot Train nella barra di ricerca. Partiamo subito quindi, come facciamo abitualmente da quest'anno, a parlare di cosa è successo nel weekend NFL, e lo ripeto ancora una volta, come ogni apertura di episodio podcast, noi registriamo di lunedì pomeriggio, pertanto non ci è dato sapere il risultato di quello che potrebbe essere sulla carta un divertentissimo e avvincente Monday Night fra Green Bay Packers e Detroit Lions. Vedremo, voi che state ascoltando la puntata sapete già il risultato, ma vedremo poi come si chiuderà questa sfida della NFC col nostro ex coach Mike Patricia che affronta la truppa di Aaron Rodgers. Dicevamo quindi che la settimana si è aperta col Thursday night giocato dai nostri ragazzi, 35-14 la vittoria sui Giants. Andremo a brevissimo a parlare di quella che è stata la partita, come sempre senza annoiarvi, senza approfondire troppo, perché potrete leggere il nostro game recap di Marco sul sito. Poi c'è stata la sfida tra Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers, vittoria per la squadra in trasferta, ovvero Carolina Panthers, che con questo Kyle Allen mettono una seria ipoteca innanzitutto sul filotto positivo, perché ha messo in fila 5 vittorie senza sconfitte il quarterback Kyle Allen in assenza di Cam Newton, ma soprattutto lo ha fatto senza intercetti, che dovrebbe essere un record per un quarterback rookie in NFL, quindi ottimo momento per Carolina, non certo avversari di livello altissimo, ma comunque Tampa Bay è una squadra che sa segnare, lo ha dimostrato anche questa domenica, 26 punti realizzati, però sa anche subire tanto, quindi 37 punti concessi a Carolina. Philadelphia e Minnesota davano vita a uno dei match in NFC più attesi della settimana, ha avuto la meglio Philadelphia, che ha veramente visto un Kirk Cousins in modalità MVP, ha approfittato sicuramente del fatto che nella secondaria di Philadelphia mancassero dei titolari e si è sentito, perché la difesa di Philadelphia fa veramente rabbrividire a vederla giocare. Il risultato finale di 38-20, protagonista di giornata sicuramente Stefon Diggs con 3 touchdown, 100 passa yard di ricezione, ha messo in campo veramente una partita stratosferica. Questo purtroppo non fa che allontanare le pretese delle altre squadre verso il giocatore, perché dopo una prova così, a maggior ragione credo che i Vikings, che già si erano detti resti a liberarsi del giocatore, dopo una prova del genere veramente lo vorranno fare ancora meno. Comunque bella vittoria per Minnesota, Philadelphia che conferma di avere qualche problema serio, e potrebbe bastare sistemare la secondaria. Si è detto degli Eagles interessati a Jalen Ramsey dai Jaguars, però comunque fatto sta che ad oggi Philadelphia è con un record di 3-3 e quindi molto 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 in dubbio la guida del loro girone, che si andranno a giocare proprio credo la domenica prossima contro i Cowboys, anche loro 3-3. Comunque poi c'era il Tank Bowl, ovvero il derby delle due squadre che ci tengono a fare peggio quest'anno, Washington Redskins contro Miami Dolphins, e la gara ha tenuto fede alle premesse, non la voleva vincere nessuno, 17-16 sui secondi che si avvicinavano alla fine della partita, tentativo di conversione da 2 per Fitzpatrick, che una volta sostituito Rosen ha guidato i suoi la rimonta, non è riuscita alla conversione da 2, vince Washington in casa di Miami, e Miami vince, forse mette un sassolino, un mattone sulla sua corsa alla first pick overall. Una delle partite che sicuramente si aspettavano di più i nostri compagni di tifo, quindi tutti i patrioti, era ovviamente Houston Texans contro Kansas City Chiefs. Chiefs che arrivavano da una sconfitta, quindi c'era tutto l'interesse del mondo verso questo match. Houston, che non si capisce bene da che parte stia in questa lega, se tra i contender o tra i pretenders, e poi un Mahomes leggermente rallentato dai problemi alla caviglia. Ne è venuta fuori una bellissima partita, ma tra le due compagini ha avuto la meglio Houston, che a sorpresa in trasferta infligge la seconda sconfitta consecutiva a Kansas City 31-24, permettendo ai Patriots di allungare un pochino su quella che a inizio stagione sembrava una corsa a due per la testa della AFC tra Patriots e Chiefs, e invece adesso sinceramente dopo i Patriots si è aperta veramente la rincorsa al secondo seed della AFC. Io non dico tanto che i Patriots siano primi per il gioco mostrato o per il livello incredibile fatto vedere, anzi, però lo dico per una questione di record e di risultati. Ovviamente Patriots che sono 6-0 al momento e sono gli unici in AFC senza sconfitte. C'è stato poi un match forse più combattuto di quello che ci si aspettava, ma i Saints hanno avuto la meglio dei Jaguars a Jacksonville per 13-6, difese sugli scudi ovviamente, ma il talento di New Orleans ha concesso ai ragazzi di coach Payton di portarsi a casa la vittoria. Bellissima e piena di rocamboleschi cambi di campo quella tra Seattle e Cleveland, e anche qui vince la squadra in trasferta, Seattle 32, Cleveland 28, si lamenterà poi degli arbitri Baker Mayfield, insomma tutta una serie di gestioni scellerate, se vogliamo anche dell'head coach Kitchens dei Browns, insomma questa squadra che al momento sembra essere una squadra piena di talento ma non guidata a dovere, perde un'altra partita e lo fa in casa, quindi in maniera veramente negativa. Bene per Seattle invece, che dopo una partenza un po' a singhiozzo, un po' a freno a mano tirato, scende in campo soprattutto nel secondo tempo con una presa di coscienza sicuramente guidata dall'esperienza di coach Carroll, e riesce a fare sua questa partita. Cincinnati va a perdere a Baltimore per 17-23, anche qui forse una partita più in equilibrio di quanto ci si aspettasse, ma comunque Cincinnati si conferma una cenerentola di questo campionato e Baltimore vince per 23-17. Tra l'altro Jackson, il quarterback di Baltimore, Lamar Jackson, mette in campo veramente una partita per i posteri, per gli annali del football, perché è il primo giocatore, il primo quarterback che riesce a segnare 200 yard su passaggio e 150 yard su corsa in un game di regular season, quindi onore a quello che sta facendo Lamar Jackson. San Francisco vince ancora e rimane imbattuta, l'unica altra squadra imbattuta nella Lega oltre ai Patriots, lo fa a domicilio, battendo per 20-7 i Los Angeles Rams. Rams che hanno completamente perso l'identità, McVay sta perdendo secondo me il controllo del proprio gruppo, ma anche lo stesso McVay si dimostra un attimino tornato sulla terra dopo l'exploit dello scorso anno, che sia questa una nuova dinastia interrotta sul nascere dai Patriots in un Super Bowl, potrebbe essere. Fatto sta che io l'ho sempre detto, a me non è mai piaciuta come è costruita la squadra dei Rams, hanno strapagato con uno dei contratti peggiori in atto al momento Jared Goff, che è un quarterback normalissimo, hanno puntato molto su Todd Gurley, che ha evidenti problemi fisici e non riesce a incidere come prima, hanno una linea offensiva che McVay è stato molto bravo a mascherare, ad aiutare l'anno scorso, ma quest'anno sta invece mostrando qualche falla. Invece San Francisco, difesa incredibile, attacco sufficientemente buono, 5-0 il record per la franchigia di Jimmy Garoppolo. Atlanta che si vede scappar via la vittoria in trasferta per un punto, vittoria che va invece a Arizona Cardinals, 34-33, vince ancora il rookie Kyler Murray, ed è buio pesto per la franchigia di Atlanta. Dan Quinn probabilmente sarà prossimo ad essere esonerato dalla panchina di Atlanta, ma insomma probabilmente i Falcons sono una squadra che devono rivedere tutta una serie di dinamiche anche interne, perché non è una squadra talentuosa, è una squadra che imposta il proprio gioco sul rush del quarterback, ma non ha a 5 sacks tipo in 6 partite, qualcosa del genere, cioè numeri troppo bassi, e poi in copertura non riesce a marcare nessuno, quindi veramente uno spreco dei talentuosi ricevitori. Chissà che qualcuno non possa muoversi verso la trade deadline, perché Atlanta ha sicuramente bisogno di ottenere picks e ricostruire la squadra, magari via draft. Non è una squadra che fa molte trade, Atlanta è una squadra che tendenzialmente non ama operare via mercato, ama piuttosto crescere nel proprio vivaio, chiamiamolo così, le proprie draft picks, però dovrà sicuramente intervenire, perché è inutile tenere certi contratti e certi talenti a roster. A sorpresa, ma neanche poi così tanto forse, la vittoria dei Jets nel ritorno di Sam Darnold per 24-22 contro Dallas Cowboys. Anche qui The Clapper, l'head coach di Dallas, che viene soprannominato The Clapper perché applaude sempre, anche quando non ci sarebbe molto da applaudire. Brutta prestazione insomma di Dallas, anche e soprattutto per la gestione della partita. Invece bella vittoria per i Jets, che hanno messo in campo quello che insomma è un po' il loro modus operandi classico, cioè un'ottima difesa asfissiante che manda blitz da qualsiasi angolo, ottime coperture nella secondaria, e poi un attacco buono che può correre, che può lanciare quando serve e fa punti all'occorrenza. Vince anche Denver, e lo fa con un perentorio 16-0 in casa contro i Titans, quindi i tifosi dei Broncos che hanno potuto assistere in Colorado a una bellissima vittoria, anzi magari non bellissima, ma a una convincente vittoria dei Denver Broncos su dei Tennessee Titans, che anche loro ormai devono veramente sedersi al tavolino e rivalutare un po' di questioni, perché Mike Vrabel avrà il suo bel da fare, come avrà il suo bel da fare tutta la truppa del coaching staff dei Chargers, Los Angeles Chargers, che in casa si vede recapitare una bella sconfitta da parte di Pittsburgh Steelers, che giocavano credo col loro terzo quarterback, addirittura dovrebbe essere il rookie da Stanford che ha giocato per i Pittsburgh, 24-17 contro i Chargers, che possiamo dirlo, va bene qualche infortunio, ma le attenuanti sono davvero finite, probabilmente era l'anno scorso l'anno giusto per loro per vincere, hanno incontrato noi sulla strada al Super Bowl e dopodiché si sono persi, e credo che non sarà questa ovviamente la loro stagione. Non è ancora abbastanza presto, mai dire mai, però per quello che hanno fatto vedere i Chargers in campo in queste settimane c'è veramente poco da fare. Per quanto riguarda le altre news della NFL, c'è stato un infortunio per Amari Cooper dei Cowboys, vediamo quanto dovrà stare fuori. E poi sempre a proposito di Cowboys, l'owner Jerry Jones dice: i Cowboys non sono al momento uno dei top team della Lega, e verrebbe da dire hai scoperto l'acqua calda, ma comunque insomma sicuramente bisognerà stare attenti a quello che può essere l'evoluzione del mondo Cowboys, perché è una squadra che ha del talento ma sicuramente non è gestita in maniera ottimale. Tra le altre notizie vediamo che Bruce Arians, coach dei Tampa Bay Buccaneers, ha avuto qualche critica verso Winston, autore di una partita veramente bruttissima in quel di Londra, mentre appunto anche a Miami c'è stato un altro avvicendamento. Rosen, appunto lo dicevamo prima, ha lasciato spazio a Fitzpatrick, e questi sono due momenti paralleli di due quarterback giovani che per un motivo o per l'altro non riescono più a trovare veramente modo di impressionare positivamente i suoi coaches. Per Rosen è presto, seconda stagione in una squadra davvero con poco talento, però attenzione, perché non lo sappiamo benissimo, la NFL non è un business che perdona facilmente, gli alibi tendenzialmente interessano poco a tutti, e quindi occhio, perché Rosen dovrà sicuramente cercare di riprendersi in mano la carriera. Dicevamo, e chiudiamo con le notizie per la NFL, occhio, occhio, in ottica di mercato e in ottica della trade deadline di fine ottobre, occhio ai Carolina Panthers e a Cam Newton, perché Cam Newton nell'ultimo periodo, l'abbiamo detto, non è più lo stesso, una serie di infortuni lo hanno limitato, gli hanno fatto fare delle partite bruttine, e sembrano seriamente intenzionati a proseguire con Kyle Allen questi Carolina Panthers, quindi chissà che non ci sia dell'interesse verso la Lega, della Lega, o meglio, verso i servigi di Cam Newton, che potrebbe allontanarsi, chissà, magari già in questa trade deadline da Carolina. Passiamo quindi a parlare dei nostri Patriots. I nostri Patriots che hanno anche, guardate, diciamo sempre le stesse cose tutte le settimane ormai, dovevano vincere e hanno vinto. Vittoria sui Giants per 35-14, non è stata bella, è stata piena di problemi. Secondo me, rivedendo anche un po' le statistiche, l'attacco ha fatto meglio di quello che sembrava, perché diciamo che abbiamo tutti spento il televisore giovedì notte con una sensazione di disgusto verso la nostra offense, ma poi in realtà a guardare i numeri Tom Brady ha fatto una signora partita, e lo ha fatto potendo lanciare solamente su Edelman e su due undrafted, tra l'altro un Edelman, continuiamo a dirlo, non al meglio, e poi aveva Oslewski e Jacoby Myers a disposizione, senza tight end perché c'era il solo Izzo per l'infortunio di Lacoste, che ha giocato a dire il vero degli sprazzi di partita, ma non è stato assolutamente un fattore, e quindi ci prendiamo la vittoria. Giants che hanno dato filo da torcere ai nostri, ma se vogliamo sono stati i 14 punti segnati dai Giants, sono stati due episodi, perché sul touchdown lanciato da Daniel Dimes Jones, Danny Dimes, come lo soprannominano i suoi tifosi, è stata veramente una prova eccezionale di precisione e di braccio. Jonathan Jones era in marcatura perfetta, poi lo vedremo meglio nel film room, perché è stata una delle azioni che ci avete chiesto di analizzare a telecamera spianata, ma direi che c'è poco da fare, è stato veramente bravissimo lui a piazzare il pallone solo dove Golden Tate poteva raccoglierlo, e poi sull'altro touchdown è arrivato da una situazione di fumble, quindi voglio dire, alla fine a conti fatti l'attacco dei Giants va detto molto 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 rimaneggiato anche loro, mancavano i due running back titolari, Saquon Barkley la riserva, e poi mancavano anche Evan Engram ovviamente per la fase di ricezione, quindi va dato tutti gli alibi del caso anche ai Giants, ma alla fine la loro offense ha fatto 7 punti. Credo 3 intercetti lanciati, se ricordo bene, è una prova ancora incredibile della nostra difesa. Quindi direi che questa rischia di essere, e per non annoiare non lo farò, un commento molto simile a quello delle ultime partite, cioè l'attacco che deve trovare una quadra perché così non ci siamo, difesa che gioca a ritmi incredibili, special team che sembra aver trovato una quadra, c'è stato solo un errore al calcio di Nugent, ma è stato un errore che credo di poter dire nato dal fatto che Bailey, il punter, che in quelle situazioni di calcio, di realizzazione da calcio piazzato fa l'holder, ha girato i lacci verso il piede di Nugent, cosa che non bisogna mai fare, ed è stato l'unico calcio appunto sbagliato dal nuovo kicker. Per tutto il resto della serata, in una tormenta con un vento fortissimo, lo stesso Brady ha detto che il vento è stato un fattore e ha condizionato anche alcuni suoi lanci, tra cui quello dell'intercetto, per Nugent non è stata una scusa, non è stato un alibi, il kicker è stato, diciamo, perfetto, ha calciato un paio di realizzazioni a fil di palo che hanno fatto veramente venire la pelle d'oca, però il risultato è quello che conta, e quindi una buona prova del nostro special team che ha anche segnato su touchdown, su punt bloccato, per il rookie Chase Winovich, che c'è questo problemino con i nostri rookies, in NFL normalmente quando uno segna il primo touchdown si tiene il pallone perché lo deve portare a casa come ricordo, lo può portare a casa come ricordo. Bene, l'altra settimana, qualche settimana fa, Izzo, il nostro tight end, ha segnato il primo touchdown e ha dato la palla all'arbitro, infatti i suoi compagni l'hanno preso in giro e poi lui è riuscito, grazie a un membro dello staff, a farsi ridare il pallone, e questo giovedì Chase Winovich ha fatto la stessa cosa, ha segnato il suo primo touchdown appunto dopo il punt bloccato. È arrivato in endzone, ha festeggiato con i compagni e poi l'ha sparata al terzo anello dello stadio. Dice che a lui non importa, dice non mi interessava tenere il pallone, l'importante è avere il video e rimarranno le memorie di quell'attimo, però fatto sta che i nostri rookies evidentemente non sono molto interessati a questo tipo di tradizione in NFL. Per tutto quanto il resto, ripeto, trovate su www.patriotrain.com il nostro recap della gara scritto da Marco, e poi troverete in settimana curato ancora una volta per un nuovo episodio da me e Andrea il Film Room, dove analizzeremo qualche azione tattica scendendo un po' più nello specifico, quindi non stiamo ad annoiarvi oltre sul match dei Giants. Per quanto riguarda invece quello che ci aspetta, io credo che vedere i Jets battere i Cowboys e giocare bene a football sia una manna per noi. Lo dico perché io ho sempre pensato che comunque i Jets sono una squadra in grado di darci fastidio, soprattutto con la loro difesa. E poi, oltretutto, a me Sam Darnold piace molto. Era chiaro a tutti che affrontare i Jets a casa loro col ritorno di Darnold sarebbe stato impegnativo, sicuramente di più che affrontarli con Luke Falk, come abbiamo visto nella gara di qualche settimana fa. Però io credo che vederli vincere in maniera così convincente contro una molto buona squadra come i Cowboys possa servire da sveglia, possa servire da monito verso i nostri ragazzi ad affrontare la preparazione verso questa partita con ancora maggiore serietà, perché ditemi quello che volete, ma psicologicamente, se Dallas avesse distrutto e umiliato i Jets, probabilmente i nostri, non dico tanto i coaches, perché Belichick ne ha viste di cotte e di crude nella sua carriera, quindi non credo che commetterebbe l'errore di preparare i suoi in maniera sufficiente, però magari nella testa dei giocatori ci potrebbe essere un po' un ragionamento come dire: ok, questa settimana abbiamo i Jets, andiamo a freno a mano tirato. Invece la bellissima vittoria dei new yorkesi secondo me è una manna per noi, perché costringe i nostri a prendere ovviamente ancora di più sul serio questo match, che ci permetterebbe tra l'altro di andare 7-0 in ottica poi di un filotto di partite veramente non facile, perché è vero che noi abbiamo letto in giro per la Lega, l'internet ci insegna che noi vinciamo solo grazie alla nostra division e solo grazie al nostro calendario che è vero, bisogna ammetterlo, non è stato particolarmente ostico, però attenzione, perché dopo la sfida coi Jets c'è la doppia gara contro Cleveland e contro Baltimore, quindi lo ripeto, noi giocheremo il Monday Night Football contro i Jets e poi giocheremo la domenica successiva in casa contro i Cleveland Browns e poi giocheremo il Sunday Night a Baltimore contro i Ravens, quindi un'altra gara in prime time prima del bye week, che per noi cade alla decima settimana, quindi si apre un filotto di partite veramente ostico. I Jets già lo sono di per sé, in più tra le loro mura avranno il tifo dalla loro parte, i Browns verosimilmente dovranno giocarsi il tutto per tutto con noi nella settimana poi che verrà, e poi chiaramente abbiamo parlato prima di questi bella stagione che sta facendo Lamar Jackson e i Baltimore Ravens, che a dire la verità sono un po' up and down, hanno delle partite convincenti altre meno. Però rimane il fatto che andare a giocare a Baltimore non è mai semplice, soprattutto per noi che storicamente patiamo quando vediamo il viola e il nero insieme. Quindi avremo poi un bye week meritato, però sarebbe ottimo arrivare alla settimana di pausa magari con una sola sconfitta, che potrebbe arrivare appunto contro Cleveland o contro Baltimore, ma perché no magari anche coi Jets. Quindi attenzione, perché perdere quella coi Jets di fatto ti costringe poi a non fare più passi falsi, perché se rischi di perdere coi Jets a New York e magari perdere una delle due tra Baltimore e Cleveland, arrivi alla pausa con due sconfitte, e poi ricordiamo che il filotto dopo la pausa ci vuole a Philadelphia, poi in casa contro i Cowboys, poi a Houston e poi in casa contro Kansas City. Quindi quattro partite proibitive in cui non bisognerà sbagliare più niente. Invece arrivare a questo filotto di quattro partite senza sconfitte o magari con una sola sconfitta è sicuramente un po' più agevole. Chiuderemo poi la stagione in trasferta a Cincinnati e poi in casa contro Buffalo e Miami, e chiaramente la sfida di Buffalo secondo me sarà importantissima, perché alla penultima di campionato potrebbe decidere le sorti non solo della nostra division, ma magari dell'intera AFC. Andiamo poi a parlare un po' di quello che sta succedendo per quanto riguarda le news della squadra. Allora, da questa settimana è possibile far rientrare in gruppo ad allenarsi due giocatori. Uno, ne abbiamo già parlato sulla nostra pagina, lo sapete, è attesissimo, ed è Nikhil Harry. Dunque, io sto registrando di lunedì la puntata, mentre gli allenamenti dei ragazzi ricominceranno martedì. Quindi non è dato sapere, per me al momento, se Harry sarà di nuovo in gruppo. Però attenzione, come funziona in questi casi? Funziona che la squadra ha 21 giorni di tempo in cui può decidere cosa fare. Se non lo riattiva entro questi 21 giorni, deve metterlo in injury reserve per tutta la stagione definitivamente. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se da martedì Harry sarà di nuovo in gruppo ad allenarsi, e dovrebbe esserlo, veramente fondamentale per lui, perché lui potrà rientrare a giocare per la partita prima del bye contro Baltimore, ma lo potrà fare solamente se avrà dimostrato in allenamento di trovare un minimo di tempismo e di intesa con Brady. Quindi in queste 2 settimane sarà fondamentale per lui rimettersi al passo con i ragazzi. Quindi buttate un occhio su Twitter, Mike Reese, ESPN oppure NESN, tutti questi queste pagine, questi siti web che si occupano da vicino, ma anche sulle nostre pagine, sui nostri social, vi terremo aggiornati, perché nel caso vedessimo di nuovo allenarsi Nakiel Harry, sarebbe un ottimo segnale per vedere il rookie, la first round pick, di nuovo in gruppo e magari vederlo in campo a Baltimore. Sarebbe secondo me strategicamente perfetto, perché hai quel giorno extra di prepararlo, visto il Monday night con i Jets, poi hai un'altra settimana e poi hai il match in trasferta a Baltimore col bye davanti, quindi il bye è un'altra settimana di pausa dove puoi veramente farlo lavorare al meglio con Tom Brady. Quindi secondo me il periodo è veramente propizio per cercare di reinserire Nakiel Harry in gruppo. La stessa cosa, e di questo invece non ne avevamo parlato perché noi stessi ci siamo chiesti per un sacco di tempo che fine avesse fatto, si può dire per il rookie offensive tackle Yodny Cajuste. Allora, Cajuste era uscito completamente dai radar dei Patriots perché praticamente il rookie in estate si era fatto un'operazione chirurgica per riparare un infortunio muscolare ed era nella lista non football injury. Questa lista funziona pressoché in maniera identica alla injury reserve, cioè Yodny Cajuste, per le tempistiche in cui è stato messo su questa lista, può da questo martedì ricominciare ad allenarsi con la squadra. La squadra ha poi 21 giorni di tempo per decidere cosa fare di questo giocatore, se riattivarlo oppure metterlo definitivamente per tutta la stagione in questa lista che si chiama, voi vedrete la dicitura, NFI. Perché è importante? Innanzitutto è importante perché è un giocatore su cui aleggia veramente un velo di mistero, non abbiamo mai visto giocare quest'anno neanche in preseason, ed è un giocatore che gioca un ruolo veramente delicato per noi in questo momento. Il tackle offensivo è veramente un ruolo in cui stiamo subendo tanto, ma non solo dal lato di Newhouse dove manca Isaiah Wynn, anche dal lato di Cannon non è che il veterano stia brillando, quindi è un ruolo veramente delicato, veramente importante. Io non sono qua per dire che Cajuste a sorpresa andrà a fare il titolare al posto di Newhouse, no, però c'è lo spot occupato in questo momento da Corey Cunningham, che è sempre inattivo ogni domenica, che di fatto è uno dei tackle di riserva, e potrebbe essere tagliato lo stesso Cunningham per far spazio a Cajuste, che essendo un nostro rookie, una nostra scelta di quest'anno, avrebbe più senso far crescere e far lavorare. Oltretutto è un giocatore con molto upside, è arrivato al terzo round se non erro, ed era uno degli steal secondo alcuni insider, cioè uno degli affari di questo draft. Io sono molto 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 curioso di vederlo almeno in qualche snap, o almeno vedere che si allena con i ragazzi, perché secondo me potrebbe insidiare lo spot di swing tackle, ovvero di tackle offensivo che entra quando si fa male o quando deve rifiatare qualcuno, in attesa ovviamente del ritorno per la settimana numero 12 di Isaiah Wynn, che da quel poco che abbiamo visto ha già dimostrato invece di poter essere titolare in questa offense. Verrà poi invece, questo ve ne avevamo già parlato, messo in injury reserve il fullback Jacob Johnson, l'import di origine tedesca. Non sa da fare il ruolo di fullback quest'anno, non credo che andremo a firmare qualche fullback, potrebbe anche essere, ma probabilmente cercheremo di utilizzare un tight end Izzo piuttosto che Lacoste magari in questo tipo di ruolo e vedere di andare avanti senza, oppure cercare un free agent a poco prezzo, ma insomma è un ruolo dove veramente quest'anno siamo maledetti e sicuramente un'altra delle situazioni da monitorare. Bando alle ciance, Cianci, io passerei direttamente, visto che come ogni volta siamo a circa mezz'ora di puntata, al vostro mailbag per rispondere alle vostre domande, che sono tante, vi ringrazio di questo, e quindi vi ricordo ancora una volta che tutte le settimane nel weekend trovate il post del nostro mailbag sui nostri social, potete commentare, e da questa settimana la novità è che potete chiedere anche delle azioni che volete siano riviste nel nostro film room. Tendenzialmente noi faremo uscire degli episodi settimanali di Film Room dove andiamo ad analizzare 3, 4, 5 azioni al massimo, non di più, quindi non ve la prendete se per caso una volta ci chiederete 70 filmati, perché noi tendenzialmente vi diciamo già che saranno 4 o 5 quelli che vogliamo analizzare, anche per non annoiare. È inutile pubblicarvi un articolo con 70 video di YouTube, perché poi magari non li vedreste neanche tutti, perdereste l'interesse. Però potete farlo, potete tranquillamente, alcuni di voi l'hanno già fatto in questo episodio, e quindi sappiate che le azioni che ci avete chiesto nel mailbag saranno riviste. Intanto vi mando il nostro stacchetto, che ad alcuni piace moltissimo, il nostro stacchetto, come è stato rinominato, porno anni 70, per il nostro mailbag, e ci sentiamo tra pochissimo. Eccoci qua, dopo questo sacchetto da porno baffo anni 70, a leggere le vostre domande, dove questa settimana partiamo da Instagram. Vi ricordo che il nostro profilo Instagram lo trovate su PatriotRainIG, IG come Instagram, e ci commenta un ragazzo, Danilo, credo che si chiami, che ci scrive: notizia di stamattina, lui ovviamente ha scritto qualche giorno fa, è che anche Jacob Johnson andrà in injury reserve. A sensazione, quale mossa è più da Belichick, tra richiamare Devlin al posto di Harry oppure rifirmare Dwayne Allen al posto di Lacoste per aiutare sulle corse e in modo da attivare Harry? In tutto ciò do per scontato il rientro di Wynn. Guarda, allora Danilo, siamo grosso modo sulla stessa lunghezza d'onda. Io Isaiah Wynn lo do piuttosto come un lock, cioè penso che tornerà di sicuro. Devlin non si sa ancora, non è chiara l'entità dell'infortunio, ma è come per gli altri giocatori messi in injury reserve, devono passare 8 settimane. Per Devlin si tratta di tornare quasi a fine stagione, e non credo sinceramente che si aspetterà così tanto per recuperare un giocatore dalla injury reserve. Potrebbe anche essere, perché no? Per quanto riguarda firmare Dwayne Allen, è una suggestione che molti stanno facendo in questi giorni, e anche io stesso mi sono chiesto: ma Dwayne Allen è stato tagliato dai Dolphins, ora è libero, tutto sommato nel running game il suo lo ha sempre fatto, ad una buona... Il problema di Dwayne Allen non è mai stato Dwayne Allen, il problema di Dwayne Allen è stato il contratto, era troppo caro, lo pagavamo qualcosa come 8 milioni l'ultimo anno, ed era solo solo, tra virgolette, un bloccatore, quindi non va bene, però a diverse cifre ci potrebbe stare. Il problema qual è? Il problema è che Dwayne Allen è stato tagliato dai Dolphins con una designazione medica di un problema al ginocchio, e questo mi fa pensare che questo problema sia serio, perché se è ancora libero ad oggi vuol dire che non solo non l'abbiamo voluto noi, ma non l'ha voluto nessun altro, quindi potrebbero esserci dei problemi seri, dei problemi di salute. Sarebbe sicuramente una firma intelligente, secondo me. Dopodiché, detto questo, io credo che per quanto riguarda il rookie Nikhil Harry, invece, attivarlo è un problema veramente di numero, non solo di talento. Serve proprio gente, non è che serve gente forte. Nel reparto di ricevitori serve gente, perché ci sono dei problemi di salute, e quindi deve essere attivato, secondo me, per forza. Riprendiamo quindi dalle domande che ci avete fatto su Instagram, passando a Giuliano Vladimir, che ci chiede: buongiorno, volevo sapere le tue impressioni sullo strano caso di Bennett, sesto giocatore più pagato del roster, preso per sostituire Flowers. Ottima pre-season ed improvvisamente un utilizzo minimo, anzi in continua riduzione. Possibile strategia per forzare una trade? Grazie. Guarda, allora, hai sollevato un argomento molto molto interessante e hai fatto una domanda molto intelligente, perché è uscito su Twitter da qualche parte l'altra settimana lo snap count, quindi il conteggio delle azioni giocate dai nostri giocatori, e Bennett è veramente andato calando, dall'inizio stagione è calato. Allora, io credo che dobbiamo però un attimino guardare la situazione dal punto di vista del bicchiere mezzo pieno. Perché è successo questo? È successo questo perché abbiamo un nostro prodotto tra virgolette, passami il termine, che si chiama Adam Butler, che sta veramente venendo fuori come un gran bel giocatore. Butler è un tipo di defensive lineman veramente atipico, perché è rapido, è veloce, ma è anche molto possente, ed è un ibrido molto difficile da trovare nei defensive linemen, che di solito o sono grossi e pesanti, oppure sono scattanti, ma non sono abbastanza pesanti per lavorare sull'uomo di linea offensiva. Butler è un ibrido veramente interessante e sta continuando a progredire. Assieme, quindi, alla crescita di Butler, io ho notato, ma non solo io, l'abbiamo potuto notare tutti, quanto si è migliorato Danny Shelton. Danny Shelton, il defensive tackle samoano, o almeno se non lo è di provenienza, lo è sicuramente di apparenza, lo riconoscete con questi lunghi riccioli e questi tatuaggi maori sulle braccia. Anche lui una seconda rinascita, perché l'anno scorso è stato un po' una delusione. Infatti noi sulle pagine di Patriot Training dicevamo che Shelton sarebbe stato un taglio sicuro, e così è stato, però è stato poi rifirmato da free agent con un altro contratto e sta facendo delle cose egregie. Ha perso qualcosa come 20 pound di peso questa estate, e lo stesso Bill Belichick, proprio parlando di Shelton, ha detto: è un giocatore che ci permette di utilizzarlo in molte più situazioni rispetto all'anno scorso, perché è dimagrito ed è in grado di stare in campo più a lungo e di giocare più situazioni difensive. Ecco, allora io mi chiedo, probabilmente Bill Belichick ha costruito un reparto che potesse dargli comunque delle risposte e che potesse dargli un tipo di produzione. Dopodiché, come spesso accade nei Patriots e come spesso accade per Bill Belichick, non importa da chi arriva questa produzione, non importa quanto sei pagato e non importa il nome che hai sulla maglietta. L'importante è che io sul campo veda certe cose. Questo mi fa collegare un po' anche al discorso che facevamo di Dwayne Allen prima. Secondo noi, secondo tutti, il contratto di Dwayne Allen era troppo oneroso, ma può darsi che per la nostra offense quel lavoro era comunque abbastanza importante da giustificare quel tipo di spesa. E allora mi viene da pensare che Bennett, non so quanto possa essere, alcuni dicono che è una tattica, perché Bennett verrà fuori poi verso i playoff e sarà importante nelle partite che contano, può darsi, io non lo so, però tendenzialmente non mi ricordo Belichick lavorare in questo modo con altri giocatori, non mi ricordo dei giocatori tenuti un po' in sordina per poi farli esplodere, no, tendenzialmente Belichick è uno che vuole vedere i suoi giocare, li fa giocare sempre. Piuttosto potrebbe essere quello che dici tu, una pedina di scambio. Attenzione però, Belichick tendenzialmente quando vuole cedere un giocatore lo elogia e ne parla molto molto ai microfoni e lo fa vedere, lo mette in mostra. Tenerlo nascosto così non ti aiuta, perché tu adesso stai mettendo sul mercato un Bennett che nella nostra difesa gioca poco, quindi non invoglia un general manager avversario ad investire e a darti qualcosa per questo tipo di giocatore. Anche quest'estate, quando siamo andati a prendercelo, non è che Philadelphia avesse la casella postale intasata di richieste per Bennett. Quindi, quello che mi viene da dire è, secondo me, la risposta è un'altra. Torno a ripetere, secondo me Belichick ha voluto creare una linea con una serie di giocatori, alcuni più pesanti, Lawrence Guy, Danny Shelton, alcuni più agili che possono fare più ruoli come Adam Butler e come lo stesso rookie Byron Coward, oppure Michael Bennett, perché c'era un'ottima occasione a buone cifre per prenderlo. Poi questo non vuol dire che Bennett debba per forza giocare, ma avere questo tipo di opzioni per Bill Belichick è molto importante. Umberto Ronzoni, ciao Umberto. Ciao, mi associo alla domanda su Bennett. 37% di utilizzo medio negli snap difensivi, 28-22% nelle ultime due gare. Pedina sacrificabile per una trade o meglio tenerlo a roster in previsione della stagione ancora lunga? Su questo diciamo che non tornerei sull'argomento. Se Dwayne Allen fosse ancora libero e sano, a mio avviso è da firmare subito, per facilità ad entrare nelle dinamiche di linea offensiva relativamente in fretta. Tra i rumors, anche qui su Dwayne Allen, bene o male ne abbiamo già parlato, no? Tra i rumors di trade dei wide receivers, opinione secca, AJ Green o Stefon Diggs? Allora, c'è poi Umberto chiede anche poi una azione a video e ti dico già che la faremo, quindi guardati poi il nostro film room perché l'azione che hai chiesto è una di quelle che abbiamo analizzato. Allora, per la tua domanda secca, AJ Green o Stephon Diggs? È fin troppo facile rispondere a questa domanda. Diggs arriva da una prova sensazionale, ha 25 anni ed ha un contratto che lo copre fino a 29 a cifre molto molto vantaggiose. AJ Green quest'anno credo che non abbia ancora mai giocato, è mezzo rotto e probabilmente a fine anno diventa free agent. Quindi, allora, tra i due ti dico Diggs tutta la vita, ma anche perché a me piace di più. Però AJ Green potrebbe essere molto più facile prenderlo. Cosa farei io oggi? Probabilmente nessuno dei due. Probabilmente nessuno dei due, perché Diggs ti devi svenare, secondo me, per prenderlo, e hai N'Keal Harry che sta arrivando dalla injury reserve. AJ Green lo porti a casa con una quarta o quinta scelta, secondo me, ma poi non sono sicuro che riesca a incidere, quindi preferisco tenermi la scelta, paradossalmente. Bene, chiudiamo le domande che ci avete fatto su Instagram e andiamo sul nostro profilo Twitter fresco fresco. Io lo ricordo che per motivi logistici abbiamo fatto un profilo Twitter nuovo di Zecca che trovate a @PatriotRain3. Le domande che avete fatto su Twitter le facciamo partire dalla domanda di GB. Se continuassero così, uno dei nostri potrebbe vincere il Defensive Player of the Year? Sì, assolutamente. Secondo me Stephon Gilmore, Kyle Van Noy è un giocatore troppo di nicchia, troppo particolare, secondo me no. Ma Stephon Gilmore assolutamente potrebbe vincere il Defensive Player of the Year. Seconda domanda, Myers per me è più di una bella storia estiva, come ricevitore numero 3 o numero 4 ci sta alla grande. Io sono completamente d'accordo. Myers nella gara contro i Giants ha dimostrato una serie di malizie veramente notevoli per un undrafted, e io l'avevo già detto, ne abbiamo già parlato in fase di draft. Myers in realtà è un giocatore che risponde a tutti i campanelli di un ottimo wide receiver rookie. L'unico problema che avevano gli scout era sulla sua rapidità, sulla sua velocità, e io vedendolo giocare mi chiedo onestamente come mai. Quindi buon per noi, secondo me è un ottimo ricevitore. Terzo e ultimo punto di GB, leggo rumors di trade per Diggs, AJ Green, Emmanuel Sanders, ma prendere un tight end? I nostri tight end ricevono poco e sono dei telepass in fase di blocco. Allora, secondo me GB hai ragione a non essere contento, non essere soddisfatto dei nostri tight end, perché stanno giocando malino. Però bisogna sempre un po' mettere dei paletti. Secondo me Izzo è di fatto un rookie, perché è al secondo anno, ma la prima stagione l'ha passata completamente in infermeria. Quindi su Izzo bisogna dargli tempo, è un ragazzo giovanissimo, è di fatto un rookie appunto e deve lavorare. La Cos è un giocatore che faceva la riserva a Denver, cioè comunque non sarei tanto per demolire i nostri. Io ho come l'impressione però che non si voglia investire su questo ruolo, un po' come a dire non vogliamo ammettere di avere sbagliato l'estate, perché c'era quest'estate, se vi ricordate, è stato preso Austin Seferian Jenkins, sparito, non so che fine abbia fatto questo personaggio. Eravamo interessati a Jared Cook, che invece è andato a giocare da un'altra parte. Cioè c'era dell'interesse verso un tipo di tight end. Adesso che ci siamo ritrovati ad avere Lacoste e Izzo, mi viene da dire, ma probabilmente i nostri non vogliono dire, non vogliono ammettere ci siamo sbagliati, anche se conoscendo Belichick non gliene frega una beata mazza, e pur di avere un giocatore migliore roster farebbe una firma domani e un relativo taglio ancora prima, però ho l'impressione che il nostro attacco probabilmente in questi due elementi veda del positivo e veda meglio questi due giocatori rispetto a come li vediamo noi. Però sono d'accordo con te, nessuno dei due ha per ora garantito una continuità e un livello di gioco sufficiente. Saluto Andrea che simpaticamente fa apprezzamenti più o meno velati al nostro jingle. Gabriele Crescini, idea bizzarra, come vedreste qualche snap per Kyle Van Noy come tight end, magari sulla goal line alla Vrabel? Questo è un suggerimento dannata per chi si ricorda quel tipo di partite per l'ex linebacker nostro. Potrebbe essere, chi lo sa, magari in una situazione di playoff in cui nessuno se lo aspetta. Poi dice che gli piacerebbe vedere l'azione del fumble di Brady e ovviamente sarà accontentato perché ci sarà anche quella nel nostro film room. Kenshiro ci scrive, Il forte vento avrà condizionato gli attacchi e di Kickers. Basta con sta storia della schedule. Le partite che dovevamo vincere le abbiamo vinte e non ci siamo montati la testa, tranne che per la difesa. E tra 2 settimane ci attende un bel filotto. Vedremo di che pasta siamo fatti. Sì, fatto considerazioni che mi sento di condividere al 100%, e quindi sono completamente d'accordo con te. Andiamo alla domanda di Jimmy Muttoni. Ciao Jimmy, che ci chiede... ciao Francesco, che ne dici della firma di Nugent? Visto che la injury reserve è molto affollata, Gostowski ha finito la stagione. Considerando gli avversari incontrati, non c'è eccessivo entusiasmo intorno alla pur ottima difesa? Grazie. Allora, andiamo con ordine. La firma di Nugent penso che sia una firma conservativa. Si è optato per il giocatore veterano che ti dava più garanzie di quelle disponibili. Non penso che comunque sarebbe uno dei giocatori, a parte che si deve operare, si è operato, non lo so, e quindi potrebbe avere dei tempi di recupero lunghi, ma non penso che con tutte le mancanze che abbiamo adesso nella nostra squadra il ruolo di kicker sarebbe uno dei due utilizzati per avere dei rientri della injury reserve. Penso che ci siano altri ruoli dove abbiamo più bisogno dei nostri infortunati. Quindi ti rispondo, sì, Gostkowski ha sicuramente finito la stagione, secondo me. Considerando gli avversari incontrati, non c'è eccessivo entusiasmo attorno alla difesa. Ma allora, guarda, io i Patriots li seguo da abbastanza tempo, come voi, penso, per ricordarmi che comunque, anche contro avversari di un certo calibro, abbiamo sempre concesso i nostri punti. Perciò, secondo me, come sempre accade... La verità sta un po' nel mezzo, cioè abbiamo affrontato avversari deboli? Sì. Abbiamo affrontato attacchi molto deboli? Sì. Abbiamo una difesa forte? Sì. Cioè è chiaro che tu non puoi pretendere che la nostra difesa faccia fare al massimo 7 punti a tutti quelli che trova. Quando beccheremo i Chiefs beccheremo una trentina di punti, quando beccheremo Cleveland magari ne becchiamo una ventina, Philadelphia magari ce ne farà 17, 21... È normale questo, però la difesa secondo me, ma io non guardo solo i numeri, non guardo solo le statistiche o i punti concessi, basta guardare la sensazione che ti dà quel tipo di difesa, è asfissiante, non dà respiro, guardate che la linea offensiva dei Giants questo giovedì non ha giocato male, eh? Io non me ne ricordo grande pressione su Daniel Jones, assolutamente, la nostra linea a 3 non è quasi mai entrata, però la secondaria, in questo caso, ha comunque soffocato i loro ricevitori, cioè è una difesa che è talmente forte che anche quando un reparto non va ai 2000 all'ora, riesce a tenere a bada qualsiasi tipo di azione avversaria. Io me li ricordo gli anni in cui ci correva in faccia chiunque, gli anni in cui qualsiasi tipo di ricevitore con noi faceva 200 yard a partita, caspita, quindi sì, la difesa è for real, come dicono in America, anche se il livello degli avversari non è stato enorme. Allora, salutiamo Francesco, in arte Ray, che ci scrive: ciao ragazzi, nel Thursday Night Football i nostri hanno tentato varie volte, credo 3, di giocare dei fourth down invece che ricorrere al Nugent. Motivo di scarsa fiducia al nuovo kicker, visti i suoi errori iniziali, o prove generali in vista di situazioni più ad alta tensione che vedremo più avanti? Guarda, credo nessuna delle due, nel senso, tu hai toccato un punto giusto, nel senso, è importante... provare il proprio playbook anche in situazioni drammatiche come il tentativo di conversione di un quarto down, è importante lavorare su queste cose e anche provarli in partita per vedere come rispondono le altre difese, però credo che, come ha già toccato qualche altro ragazzo prima, sia stato un motivo di meteo, proprio il vento, non si voleva esporre secondo me Nugent a dei calci molto difficili, perché con quel vento, con quella tormenta, era troppo complicato cercare di realizzare da tre. Andrea Leoni, ciao Andrea, lui scrive: sarei curioso di rivedere il touchdown di Tate. Benissimo, la tua domanda, come le altre, verrà appunto accolta e quindi affrontata nel film room. Benissimo, voliamo sui commenti di Facebook perché siamo in ritardo, siamo a quasi 50 minuti. Allora, Matteo Marcuzzo, ciao Matteo. Matteo ci fa due domande, andiamo con ordine. Anzi, ce ne fa di più. Comunque, Matteo, volevo chiedervi alcune considerazioni in ottica playoff. Persi entrambi fullback, Burkhead potrà dare magari una mano anche in quel ruolo e sopperire alle loro due assenze? Direi di no. Così a naso, Burkhead non penso assolutamente che col fisico che ha, poi ha avuto un sacco di problemi al collo, insomma non penso che potrebbe giocare fullback. Considerando che abbiamo tagliato Watson, nonostante le palesi difficoltà dei nostri tight end a bloccare e ricevere, vuol dire che pensano che Izzo e Lacoste abbiano margine di crescita? Sì, ne abbiamo parlato già un po' prima, soprattutto su Izzo. Io credo che non si possa buttare via una draft pick dopo 6 partite. Se sì, ci possiamo illudere oppure rischiamo di portarci il problema fino alla fine? Beh, guarda, allora, sicuramente il ruolo di tight end è un punto debole e lo rimarrà. Cioè, non è che da qui ai playoff Izzo diventa Gronkowski, e tantomeno Lacoste. Saranno due giocatori però che entreranno meglio nel nostro schema offensivo e nel nostro playbook, quindi peggio di così credo che non potranno fare, ecco. Sempre Matteo ci dice: vorrei che faceste il punto sulla situazione infortuni. La situazione mi sembra alquanto brutta. La sensazione è che rischiamo di arrivare con un offensive lineup non all'altezza per i playoff e che ci dovremmo aggrappare a questa difesa, sperando che arrivi con questa forma. E proprio per il fatto che in attacco rischieremo di soffrire molto, temo che la questione kicker sarà altrettanto delicata e forse decisiva. Grazie. Grazie a te, Matteo. La questione kicker è sicuramente decisiva, lo vediamo tutte le domeniche, in giro per la Lega ci sono un sacco di kicker che sbagliano calci a destra manca, e su quello ti puoi affidare solo a quello che passa al convento. E per quanto riguarda invece il punto degli infortuni, allora, qualcosa abbiamo già affrontato, provo a recuperare un po' la bolla, allora, la bussola. Jacob Johnson, il fullback di riserva, è in injury reserve, e va bene. Josh Gordon, dopo essersi girato malamente la gamba contro i Giants, è stato visto camminare con qualche difficoltà, ma comunque camminare in maniera autonoma. Quindi quello che mi immagino io per Josh Gordon è un fastidio, ma probabilmente sarà in campo coi Jets, perché a parte che ci serve un ricevitore dovrà stringere i denti, ma non credo che... È un po' come quello che è successo a Sonny Michel a Chicago l'anno scorso. Gli si è completamente girata la gamba, ma fortunatamente non si è né strappato né rotto niente. Quindi, in teoria, è solo una questione di tempo e di stare un pochino a riposo. Abbiamo giocato giovedì notte... Ci sono stati venerdì, sabato, domenica e lunedì, 4 giorni in cui non ha dovuto lavorare col team, avrà potuto lavorare in piscina da solo, a fare fisioterapia, quello che è, e quindi probabilmente già il muscolo avrà avuto un riposo sufficiente. Dopodiché, se dovrà essere limitato per tutta la settimana, secondo me, pur di vederlo in campo coi Jets, si accetterà il fatto di farlo allenare in maniera limitata rispetto ai suoi compagni. Edelman continua a avere ovviamente dolore, si vede al costato, ma continua a giocarci sopra, quindi questa è solo una questione di vedere chi vince tra le bombe di antidolorifici che gli faranno e il suo dolore. Dorsett dovrebbe recuperare questa settimana, si diceva che avrebbe avuto bisogno di una settimana di pausa e la settimana di pausa è passata, quindi dovrebbe rientrare. Patrick Chung ha un problema al petto, mi viene da pensare che possa essere stata una botta, quindi a meno che non sia un problema analogo a quello di Edelman, anche su di lui non credo ci siano grossi problemi di recupero. Questi sono un po' quelli che mi vengono in mente. Rex Burkhead penso che sia anche lui una situazione da monitorare quotidianamente, ma non penso che sia gravissima. Gianluca Villella, che è forse la prima volta che leggo un suo commento. Ciao Gianluca, mi fa piacere che tu sia qui sulla pagina a commentare. Volevo chiedervi a chi sareste disposti a rinunciare per arrivare a un forte receiver tipo Diggs, AJ Green o Sanu. Io sinceramente preferirei non toccare questa magnifica difesa e provare a giocarcela così, magari puntando su un rapido inserimento di Harry, che è pur sempre un primo giro. Voi che ne pensate? Grazie. Grazie a te Gianluca. Io la penso esattamente come te, e non lo dico per fare il lecchino dei propri follower, seguaci o compagni di tifo, chiamiamoli così, ma perché io la penso sinceramente così, cioè penso che da un lato siamo stati sfortunati ad avere tutta una serie di infortuni, dall'altro le risposte potremmo averle già in casa, perché i due reparti più problematici, che sono ricevitori e offensive tackle, potremmo avere già le risposte in casa. E quindi lo so che è brutto, perché il tifoso vuole sempre vedere acquisti, trade, nuovi giocatori, sogna sempre, perché l'erba del vicino è sempre più verde, no? l'ho già detto in apertura, l'unico per cui farei un sacrificio è Diggs. Ma perché dico questo? Perché è un giocatore giovane che ha un ottimo contratto per i prossimi anni, e quindi Diggs non lo prendi per vincere quest'anno, Diggs lo prendi perché per i prossimi 2 o 3 anni hai un forte ricevitore a roster. E le pedine a cui potremmo rinunciare sono ovviamente Bennett, ma per Diggs Bennett te lo prendono solo assieme a un altro paio di scelte, o se no mi spiace dirlo, ma probabilmente Dont'a Hightower. È un altro uomo che ha un gran contratto e c'è talmente profondità nel reparto linebacker che forse è l'unico a cui a malincuore, perché è uno dei miei preferiti, ma dovremmo fare a meno. Frate Mauro, ciao Mauro, come ti spieghi il rilascio di Watson, vista la nostra triste situazione in quel ruolo? È ipotizzabile un ritorno di Gronk nei soli playoff? Allora, su Gronkowski, che tra l'altro ha appena firmato un deal con la Fox per fare il commentatore, non mi faccio più aspettative, non me ne farei, sinceramente, fossi in voi. Capisco benissimo il tuo ragionamento, ma come, abbiamo dei tight end che non giocano bene e tagliamo Watson? Forse su Watson avevamo noi delle aspettative troppo alte. Io mi sono dato questa risposta. Magari Watson era il salvatore della patria per noi, da fuori, dall'Italia, che non viviamo la squadra da dentro. Ma magari loro sapevano già che avrebbero preferito recuperare quei 2 milioni piuttosto che avere Watson. Ti dico un'altra cosa però. Se tu, con questa situazione dei tight end attuale, decidi di rinunciare a Watson pur di avere quei 2 milioni liberi di cap, vuol dire che secondo me qualche movimento di mercato arriva, perché se no mi tengo Watson se voglio stare fermo così e almeno ho un'altra opzione a livello di tight end. Marco Barillaro, ciao Marco, è prevista per i prossimi anni una partita dei Patriots della regular season in Europa? Guarda, allora, io purtroppo non ho contatti così all'interno della NFL per poterti dare una risposta esaustiva a questa tua domanda, però ti dico questo, sicuramente i Patriots, a parte che hanno giocato qualche anno fa, mi ricordo, ero andato, adesso non mi ricordo se era 2015, 2014, a Londra contro i Rams, tutto un massacro, tra l'altro avevamo stravinto, ma tendenzialmente la NFL manda squadre che hanno un gran seguito in Europa, perché vuole gli stadi pieni, chiaramente. E i Patriots hanno un gran seguito, ovviamente in tutto il mondo, ma anche e soprattutto in Europa, quindi la base c'è un buon tifo, quindi in Europa è pieno di fan club dei Patriots che viaggiano volentieri, quindi figurati, sicuramente è una squadra facilmente trasportabile, ecco, mettiamola così. Dopodiché io ho come l'impressione che Bill Belichick e Robert Kraft, che sono due che nella Lega hanno abbastanza potere di parola, non amino sottoporre i propri giocatori a questo tipo di esperienze, e quindi potrebbe essere una cosa che accettano malvolentieri. Però sicuramente col fatto che poi le partite NFL sono aumentate in Inghilterra, magari nei prossimi anni tenete d'occhio i calendari, perché sicuramente potrebbe essere. Chiudiamo la puntata con la domanda di Matteo Guerra, che ci chiede: ciao, questione fullback, con l'infortunio di Johnson come ci muoveremo? Allora, ti ho già risposto, ma forse in realtà non ti ho già risposto così, in maniera così, diciamo, ampia. C'è qualche fullback free agent che non è male, In realtà nel mercato se ne trovano. Adesso scartabello un po' Google mentre parlo con te, perché non me li ricordo chiaramente a memoria. Però ce n'è qualcuno, dovrebbe essere addirittura libero ancora Mike Barton dei ex Bears, che ha 27 anni, lui è un fullback da cui non ti puoi aspettare nient'altro che run blocking, però potrebbe sicuramente essere ottimo come elemento. Poi c'è Trey Madden, che era 26 anni nei Seahawks l'anno scorso, e poi, se internet non mi sta ingannando, c'è il 28enne Tommy Bohannon, che era ai Packers, e l'Aya Penny, che era ai Giants. Insomma, io direi che soprattutto Bohannon è lo stesso Mike Burton, che vi ho detto in apertura, sono due nomi interessanti. Detto questo, se non dovesse arrivare la firma di nessuno dalla free agency, non penso che aspetteremo fino a fine stagione per riattivare Devlin. Penso che cercheremo di correre in maniera diversa e magari di farci aiutare da uno tra Izzo e Lacoste in quel ruolo, per cercare di, appunto, sopperire a questa grave mancanza. Io mi aspetto di vedere invece molte più formazioni con 6 linemen, utilizzando Luamunor come lineman aggiunto. Magari potrebbe aiutare nelle situazioni di running game. Benissimo ragazzi, abbiamo veramente quasi sfiorato l'oretta, come tutte le settimane. Io vi ringrazio, vi do appuntamento quindi a questo punto a un episodio spostato per il nostro podcast, perché giocando di lunedì notte dovrò registrare per forza dopo, quindi vi farò sapere quando sarà disponibile la prossima puntata del podcast. Grazie a chi è stato ad ascoltarci fino alla fine, un saluto ancora ai miei compagni di viaggio Matteo, Marco, Roberto, Andrea e Paolo. Vi do appuntamento sulle pagine di patreotrain.com e vi saluto alla prossima. Buon football a tutti, ciao!